One Podcast.
Is this the real life? Is it just fantasy? Se Freddie Mercury avesse dovuto dare un titolo a questa puntata, ci sono ottime probabilità che sarebbe stato questo. Anche perché quello che successe nel 1984 è veramente a metà tra verità e fantasia. O per meglio dire, tra verità e mito. Io sono Francesco Martinelli.
Io sono Emilio Silvestri.
E questo è
Miti da sfatare.
Oggi vi raccontiamo perché
non è vero
che i Queen si ribellarono al playback imposto da Sanremo. È abbastanza normale che una delle più grandi voci di tutti i tempi si sia costruita col tempo la fama di cantante che vuole solo esibirsi dal vivo. Poi, se lo vedi anche che allontana più volte il microfono dalla bocca per evidenziare il playback, è tutto chiaro. Freddie Mercury e i Queen volevano palesemente boicottare Sanremo. Oppure no?
Vabbè, diciamo che cantare in playback non è mai piaciuto ai cantanti, secondo me,
no,
almeno.
No,
cioè,
no,
perché
sì,
può sembrare piuttosto comodo, perché alla fine non hai quella pressione addosso di stonare, di fare cose. Però, a quanto so, i veri musicisti preferiscono l'adrenalina del live.
Ma sì, quindi... ma poi puoi anche in generale tirare fuori una performance che addirittura sopra le tue possibilità e stupire il pubblico.
Sì. Però, a parte questo, in realtà quella di Queen che volevano boicottare Sanremo, come dicevi tu, in realtà... è un falso mito, cioè possiamo dire un falso mito vero e proprio. Allora, partiamo da una fonte diretta. Peter Hinz, l'ex roadie e fotografo dei Queen. Ecco, lui nel suo libro che si intitola Queen Unseen racconta il viaggio del gruppo in Italia proprio per la performance di Sanremo. Pensate, partirono in 18, band compresa, e poi aggiunge: forse un po' troppi per un'esibizione in playback. Quindi già è assodato che... cioè, si sapeva.
Sì, perché si quando... diceva proprio che l'avessero saputo all'ultimo. Quella era un po' la cosa. Invece no, lo sapevano.
No, loro assolutamente lo sapevano. Quindi già da prima che il gruppo partisse da Londra. E infatti Hinz stesso racconta che una volta arrivati
sul palco,
non dovette fare granché. Cioè, si limitò ad aggiungere qualche luce, una pedana per la batteria. Però neanche l'ombra dei sistemi di amplificazione, tutta la roba che si mette prima.
Lui super comodo, tra l'altro,
montare
tutto era posto.
Lui pagato per fare niente, comunque.
La Riviera dei Fiori a farsi la vacanza.
Sì, ma... quindi tutta la storia della band che ha già tutto pronto, ma poi arriva la dirigenza Rai a dire: no raga, dai, mi dispiace, però meglio che lo fate in playback, come ha detto qualcuno.
Cioè, loro tutti pronti, magari Insta che aveva montato tutto il palco, tutti gli strumenti, allora a quel punto giustificava.
Invece no. Quindi possiamo dire che già la teoria del boicottaggio comincia a sgretolarsi un po', ma non finisce qua, perché c'è un'altra biografia, quella di Peter Freestone, ovvero l'assistente personale di Freddie Mercury, che anche lui racconta di questo viaggio in Italia, però allo stesso modo di Hinz non fa riferimento a nessun tipo di disappunto da parte dei Queen per qualcosa accaduta, non so, o con i vertici Rai, con gli organizzatori del festival, cioè con nessuno, anzi spiegò che Sanremo era un po' il banco di prova addirittura per un'altra esibizione che dovevano fare in playback, che dovevano farla tra l'altro al Golden Rose di Montreux.
Pensavo comunque in Italia, invece
no. Dove poi lì...
se c'era poi un'esibizione in playback.
In playback, sì,
comunque.
Senza problemi comunque. Infatti. Tutti però, dai video che si trovano in rete, abbiamo visto comunque che qualcosa palesemente non andava. Si vede proprio chiaramente che Freddie allontana il microfono, che Brian May toglie le mani dalla chitarra, che la batteria non va a tempo. Cioè, comunque è palese qualcosa... stava succedendo, però in realtà nessuno è mai riuscito a capire perché. Quindi oggi per la prima volta possiamo dirvi che è un falso mito, perché ci sono le dichiarazioni sul fatto che non era successo niente di che, però allo stesso tempo non sappiamo darvi una spiegazione di cosa sia realmente successo.
Esatto, cioè il problema della questione è che, non essendoci mai stata una motivazione ufficiale che potesse spiegare in modo chiaro e univoco questa storia, la stampa scelse ciecamente il capro espiatorio del playback, anche perché faceva comodo, perché il playback non piaceva a nessuno, era oltre tutto nell'occhio del ciclone, perché appunto tutti i cantanti in gara si esibivano con questa modalità. E in effetti, anche se era una scelta che facevano molte trasmissioni per ragioni economiche, basti pensare alle 1000 trasmissioni musicali anche di Mediaset, per il Festival della Canzone Italiana era piuttosto disonorevole, quasi inconcepibile. Le fonti più certe che abbiamo sono quelle di Peter Hinz e Peter Freestone, come abbiamo visto prima, nei loro rispettivi libri, dai quali non sembra emergere granché da questo punto di vista. Quello che potrebbe essere, qui stiamo entrando proprio nella congettura, pare che ai Queen fosse riservato un trattamento ben diverso da quello che erano soliti a ricevere, proprio a livello di accoglienza. Ad esempio, Ince scrive che il soggiorno a Sanremo non fu dei più semplici. Freestone invece l'ha buttata su un altro campo. Dal canto suo faceva invece riferimento a una certa euforia nella suite di Freddy, trasformata in un punto, sempre tra virgolette, di ristoro anche per lo staff di Boy George e di Culture Club, anche loro ospiti in quell'edizione. Insomma, quello che pare, insomma, che le giornate italiane di Queen furono parecchio movimentate, tanto per usare un eufemismo. Per il resto non sappiamo, lo dicevamo, esattamente cosa non funzionò. D'altronde sono passati 40 anni, esattamente, tra l'altro 40 anni, forse l'albergo, l'atteggiamento della stampa, sicuramente l'atteggiamento del pubblico dell'Ariston, perché è sempre stato molto gelido e non si smosse di fronte alla maestosità dei Queen, che per la prima volta venivano in Italia. Quindi dice, caspita, potrebbe essere stato preso come un affronto. Poi, essendo la prima volta, proprio l'esordio, se vogliamo, in Italia, come direbbe Borghese, non è un buon inizio. Aggiungiamo due piccole curiosità interessanti per chi magari non c'era o non si ricorda. La prima è che i Queen si sono esibiti come ospiti per due sere consecutive e con lo stesso pezzo, cioè Radio Gaga. Quindi questo spettacolo pietoso è andato in scena due volte di fila, in una delle due serate un po' più evidente, ma comunque in entrambe. La seconda è che le enormi polemiche montate sul playback dalla stampa, da questa storia dei Queen, in fondo servirono, anche sostenute da Baglioni, che l'anno dopo accettò di andare ospite, ma solo a condizione di poter esibirsi dal vivo. E fu l'unico, perché i cantanti continuavano a cantare in playback. Poi l'anno ancora dopo, quindi dall'edizione del 1986, finalmente il playback fu definitivamente tolto. L'orchestra poi venne reintrodotta nel 1990, quindi ci furono questi 4-5 anni di limbo, però dall'86 cominciò a rismuoversi nuovamente qualcosa.
Ok, quindi ci siamo giocati la simpatia dei Queen, però almeno è servito a qualcosa.
Ma poi sono tornati, hanno fatto concerti, quindi è stato solo l'impatto un po' negativo. Mettiamola così.
Ci sta. Beh, quindi noi quello che possiamo dire è che non è vero che i Queen si ribellarono al playback imposto da Sanremo.
Ma è comunque vero che il playback fu costantemente una polemica negli anni Ottanta, come d'altronde negli ultimi anni lo è l'autotune. Quindi più o meno.
È vero.
Insomma, per stare in tema Sanremo, cambia il vento, ma noi no. E noi torniamo domani con un altro mito da sfatare. Ciao!
Miti da sfatare è un podcast scritto da Emilio Silvestri e Francesco Martinelli, curato da Marco Maisano. Ripresa e montaggio Paolo Invernizzi. Supervisione tecnica Gabriele Rosi. Responsabile della produzione Danny Stucchi. Una produzione One Podcast.